Gialla in Tribuna è in collaborazione con
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, 14.07, ancora una volta in diretta qui su Radio Parma per questa altra settimana in chiave Parma, altra settimana molto complessa dopo la sconfitta con il Milan, uno stop amaro visto anche quanto successo sugli altri campi. Il Cagliari, prossimo avversario del Parma, è stato fermato dall'Inter, ma ahimè il Torino sta cominciando a prendere largo con una partita ancora da recuperare. Allora, cosa faremo questo pomeriggio? Sentiremo com'è la situazione in casa Cagliari, prossimo avversario del Parma, ma daremo anche un'occhiata al Torino che cominceremo a seguire davvero da vicino in queste giornate, in queste ultime settimane di campionato, perché insomma la sfida, ormai l'abbiamo capito, si risolve a queste tre formazioni, almeno per questo momento. Poi staremo a vedere se rientrerà qualcun altro. Ma la notizia del giorno è sicuramente l'arrivo di Javier Ribalta, nuovo, lo dico all'italiana, responsabile dell'area tecnica del Parma Calcio, e sarà operativo dal prossimo 19 aprile. Ci racconterà un po' che tipo è il nuovo responsabile della tecnica crociata, uno che lo conosce da vicino perché lo ha seguito quando era alla Juventus nella sua esperienza bianconera, ovvero Guido Vaciago di Tutto Sport. E un'altra figura molto importante in questo momento in chiave Parma è capire che cosa farà Gervinho, perché è importante, perché insomma non ha dato la spinta che tutti si attendevano nelle ultime partite. L'analisi che utilizzeremo sul giocatore ivoriano è quella di Paolo Grossi. Ieri a Basport era ospite della trasmissione di 12 TV Parma, sentiremo alcune considerazioni di Paolo Grossi. Insomma, tantissimi temi che inizieremo fra poco, ma insomma il primo inizio, il primo atto di questa trasmissione ovviamente è il numero di telefono per mettersi in contatto con noi, SMS, WhatsApp al 333-9200-170. Attendiamo i vostri messaggi che commenteremo anche con il nostro primo ospite, perché è in collegamento già con noi Alberto Monguidi, responsabile della comunicazione della Lega di Serie B, ma prima di tutto, al di là del ruolo, Parmigiano Doc. Buon pomeriggio Alberto.
Buon pomeriggio, ecco, evidenziamo tutto il ruolo, perché sai, la prima parte non è che sia di buon auspicio.
Infatti, quando ti presentiamo, insomma, forse qualcuno ha un brivido, sì, ma al di là di questo, lo sottolineo, Parmigiano Doc, che come tutti noi sta soffrendo per il momento del Parma.
Sì, ovviamente sì, perché servono tutti gli ingredienti per far bene, e invece in modo quasi inspiegabile, perché il calcio è bello, perché anche molte volte è anche inspiegabile, non si capisce perché non c'è un cambio di passo. E c'è un presidente che vuole far bene, che vuole investire, c'è un allenatore consolidato, c'è una squadra che bene o male, a parte un paio di elementi, quella dell'anno scorso, e di conseguenza sarebbero tutti gli ingredienti per far bene, ma non riusciamo a far bene. E la componente testa, in questo caso qua, lo si vede anche ad esempio dei calci piazzati, che è sempre un brivido, i calci piazzati sono nella nostra area, è una componente, secondo me, molto 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 importante, che non gira.
Che non ci dà giustizia, con D'Aversa che prova a cambiare il modo di difendersi, ma alla fine non riesce a fermare l'emorragia di gol. Un Parma, Alberto, poi con te voglio parlare di stadio, voglio parlare anche del nuovo dirigente che è arrivato, al di là appunto che dopo ci faremo raccontare meglio di chi si tratta, da Guido Vacciago. Ma prima di tutto ti voglio chiedere, un Parma che le statistiche fino a 2 settimane fa ci dicevano che il Parma, se avesse giocato solo i primi tempi, sarebbe, non dico in Europa League, ma poco ci manca, ed invece con Benevento e Milan ha sprecato proprio i primi 45 minuti. Questa è ancora di più una dimostrazione che è la testa al di là delle gambe o della volontà di giocare.
Esattamente, nel senso che il Parma nel primo tempo è sembrato quasi, quantomeno anche del Milan, è sembrato quasi avesse tirato i rami in barca, poi probabilmente c'è stata una stregliata nel secondo tempo, c'è stato anche un cambio di modulo, c'è stato anche questo regalino di Ibrahimovic, tutte componenti che hanno fatto sì che comunque il Parma avesse un senso nella partita contro il Milan, senso che fino a quel momento non c'era stato. Poi è stato bravo Pioli a tappare tutti i buchi in area, di conseguenza a mettere questa difesa 5, e fa sì che i vari ponti che potevano arrivare, dai vari Cornelius, Pellè, eccetera, venissero vanificati appunto da occupando un po' tutti gli spazi dell'area. Però al di là anche dell'espulsione di Ibrahimovic, c'è stata quella doppia occasione di Conti e Pellè con quei salvataggi di Donnarumma, che ha fatto capire che durante l'intervallo qualcosa era successo al di là della sostituzione di Gervinho che era assolutamente auspicabile. E non, sinceramente, una cosa che non capisco della tattica del Parma del primo tempo, al di là della sua evanescenza, del suo aspetto mentale con cui ha affrontato la partita, è stata quella di insistere appunto sulla fascia sinistra dove c'era Gervinho, trascurando quasi completamente sia Pellè che Mann.
E questa è una curiosità, con Christian che ironizza Gervinho e che ha sì una vecchia gloria, mentre Rino ci scrive: ciao Beppe, Rino, un abbraccio enorme, ma tu ci credi ancora? Io ci devo credere, perché comunque non si sa mai, questa squadra ci ha regalato degli alti e bassi, dei cambiamenti anche negativo, pensiamo ai primi tempi appunto, come dicevo, di Benevento e Milan, ma perché non ci può essere una scintilla, anche se chiaramente diventa difficilissimo, ma da uomo di Parma, da uomo che segue i colori crociati, insomma, bisogna anche sperare, anche se, ripeto, la speranza in questo momento è proprio un filo sottile, una luce ormai lontana che si sta spegnendo, ma Alberto, bisogna giocarsela.
Io molto modestamente mi occupo di calcio, al di là di essere di Parma, e di conseguenza considero il calcio lo sport più bello del mondo, perché il calcio è lo sport più imprevedibile del mondo. Capita che noi facciamo risultato a Cagliari, capita che il Torino non fa risultato con la Roma, e capita che siamo così come è successo, come eravamo 10 giorni fa, con ancora, se non sbaglio, non dico sciocchezze, magari te lo correggi tu, 7 partite ancora da giocare.
Assolutamente, con degli scontri diretti, non dimentichiamo, a partire da quello con il Cagliari. Ma sentiamo ieri a Basport l'analisi della stagione di Paolo Grossi, poi torno da te, Alberto.
Non credo che si bruci, anche perché io sono convinto che questo è un allenatore valido, è un allenatore molto valido, è anche moderno in tante cose. Poi è chiaro che in una realtà come Parma può aver commesso gli errori, soprattutto in questa quest'ultima fase, ma ce ne sono stati tanti altri di errori. Avete parlato di Liverani, e io non vorrei neanche dare poi troppe colpe a Liverani, perché si è trovato in un ambiente nuovo, con un sacco di giocatori nuovi e giovani, con molti malati di Covid all'inizio, come dicevi tu, lingue diverse, la voglia di cominciare a dare idee nuove di gioco, che era anche un po' il motivo per cui forse era stato chiamato volentieri, anche per cambiare qualcosa in questo
il
settore.
Il famoso bel gioco, no?
Sì, e invece ovviamente non ce la poteva fare, anche perché la squadra non è stata completata forse come avrebbe voluto lui, che aveva più bisogno di un trequartista di spessore, e non gli è stato preso. E quindi ci sono state varie attenuanti anche per Liverani, soprattutto l'assoluta impossibilità di fare una preparazione pre-campionato, cioè di mettersi lì sul campo mattina e pomeriggio a spiegare ai giocatori come vogliono essere le cose.
Queste le parole di Paolo Grossi. Aggiungo anche questo messaggio, Alberto: bisogna credere nella salvezza, e se si andrà malauguratamente in Serie B non si commettono gli errori di quest'anno, squadra costruita per tornare su subito tenendo conto della sempre più probabile presenza del Monza, ed evitiamo di far esordire gente ad obiettivi non raggiunti sia in A che in B. a maggior ragione. Questo ce lo scrive Michele. In questa prospettiva c'è anche l'arrivo di Javier Ribalta, che insomma è un uomo di calcio, ma insomma la squadra della Serie B, tu che conosci da vicino la Serie B, cominciamo a parlarne, ma non vogliamo parlarne, ma insomma deve essere una squadra ben strutturata, perché è un campionato difficilissimo.
Sì, c'è bisogno di gente che conosca il calcio e gente che conosca anche un po' la Serie B, sinceramente, perché diciamo la verità, tra Serie A e Serie B c'è un solco veramente incredibile. In Serie A vince la qualità, in Serie B vince, come dire, la voglia e la corsa e i chilometri percorsi. È un esempio quest'anno il Monza, che ha una squadra che probabilmente in Serie A potrebbe gareggiare per un posto in Europa, in Serie B fa fatica. Di conseguenza è importante avere uomini di calcio in qualsiasi categoria si sia. E questo è stato forse un pochettino il grosso problema, la grande spiegazione per cui il Parma quest'anno ha faticato. Il Parma quest'anno ha faticato perché ha cambiato molto, non era l'anno per cambiare, perché col Covid si è molto ristretto il range di preparazione, di conoscenza, il campionato è iniziato dopo, eccetera eccetera eccetera. Vediamo tutte le squadre che hanno cambiato, poi dopo quest'anno hanno fatto grandissima fatica. E il secondo motivo che io individuo nel fallimento, o quantomeno nella stagione deludente quest'anno del Parma, è quello di non aver avuto uomini che conoscono il calcio, al di là di Carli, che è un ottimo direttore sportivo, che ha tirato fuori tantissimi giovani ad Empoli. Però c'è bisogno di un ruolo manageriale, di una persona che possa anche far capire al presidente, che ha tantissimo entusiasmo, forse anche un po' troppo entusiasmo, che insomma ci sono certe dinamiche che nel calcio italiano vanno rispettate e che non si possono ovviamente ovviare per arrivare al risultato finale.
E questa pedina dovrebbe essere arrivata oggi con Javier Ribalta. Tu che sei uomo di calcio, insomma conosci da vicino le realtà delle società sportive, ecco, non oso pensare quante volte, sapendo che sei di Parma, qualcuno ti ha detto: ma insomma Kraus rischia di andare in Serie B e continua a investire in primis il calcio, in primis lo stadio, pardon. Davvero una cosa che al di fuori di Parma diventa inspiegabile, al di là del grandissimo entusiasmo del nostro presidente.
Guarda, io ti dico la verità, al di fuori dell'Italia questo concetto non è inspiegabile, è diventato una necessità, non più un'opportunità, non più un vantaggio, ma l'esigenza di poter continuare ad esistere. Ormai tutti i paesi lo hanno capito, noi siamo gli unici che sono rimasti legati ai ricavi per diritti televisivi. Noi abbiamo un monte ricavi sui diritti televisivi che varia dal 60 al 66% per ogni club. Questo vuol dire che, cosa che è già successa quest'anno con la vendita dei diritti, a un certo punto ci sarà un calo dei ricavi sulla vendita delle partite, delle gare in pay, ripeto, cosa già successa quest'anno, perciò non è una cosa che accadrà in futuro, e di conseguenza ci sarà inevitabilmente un ridimensionamento dei ricavi dei club. Come poter fare a cercare di colmare questa esigenza? Cercando comunque di fare come hanno fatto qualsiasi paese europeo, cioè investimenti sullo stadio, ricavi sullo stadio e ricavi sul merchandising. Perciò è una cosa assolutamente normale quella che sta facendo Kraus, in un'ottica che non è venuto qui per 5-6 mesi, ma è venuto qui in un'ottica ovviamente un'ottica strutturale, ovviamente è presente nel tempo.
Cioè siamo, Alberto, riassumendo, siamo noi insomma un po' indietro rispetto a quella che sarebbe stata una mossa naturale in qualsiasi
allora, guarda,
realtà
basta
europea.
Vedere un attimino un po' la proporzione dei ricavi che c'è nelle altre 5 leghe più importanti in Europa, cioè la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Spagna. Là gli equilibri tra ricavi televisivi, ricavi da merchandising e ricavi da stadio sono equiparabili. Magari trovi 40% uno, 30% l'altro, un altro 30%. Qua in Italia sono assolutamente squilibrati nei ricavi da diritti televisivi. Nel momento in cui tu non hai più ricavi da diritti televisivi o questi diminuiscono, tu hai il sedere per terra, e di conseguenza cosa succede? Anche in Italia ci deve essere una logica di diversificazione di ricavi, e poi la voce deve essere quello di ricavi da stadio, per poter competere con quelle che sono le altre dimensioni europee, ma per poter anche esistere all'interno del mercato italiano, perché il primo che arriva, e qualcuno sta già iniziando ad arrivare, anche se non esiste la cultura in Italia che esiste in altri paesi, perché la Juve ha uno stadio di proprietà, ha uno stadio vissuto tutti i giorni, eppure è tredicesimo in Europa come ricavi da stadio, perciò siamo lontanissimi dai livelli di Inghilterra, Germania e Spagna. Però, insomma, ripeto, qualcuna sta già iniziando a muoversi, l'Atalanta si sta muovendo, l'Udinese si sta muovendo in questo senso, e di conseguenza questo non diventa più un'opportunità, ma diventa un'esigenza per un club per poter vivere e per poter pianificare il proprio futuro, perché altrimenti sarebbe sempre completamente in perdita, anzi in ribasso, perché come dicevo prima i ricavi televisivi sono destinati a diminuire, non ci può essere sempre Sky o DAZN che rilanciano al massimo. A un certo punto si è arrivato a un tetto massimo, e questo è stato già raggiunto 3 anni fa, e adesso stiamo scendendo con i ricavi televisivi, e per compensarli abbiamo bisogno di altri ricavi.
Chiarissimo. E poi aggiungo, Alberto, anche questo è un sistema, quello che ipotizzano i grandi club europei, ma anche i piccoli club europei, che ti permette anche di salvarti in caso di retrocessione, quando rischi davvero di avere un crollo dal punto di vista dei diritti televisivi. Sei un nocciolo duro fidelizzato tramite lo stadio, tramite il merchandising, con un impianto aperto 24 ore su 24, al di là ovviamente di quello che è importante, ovvero la prestazione sportiva, questo chiaramente ti aiuta anche ad avere, come speriamo non si ripeta più, una stagione così complessa come quella che stiamo vivendo adesso. Grazie Alberto.
Grazie a voi.
Grazie Alberto Monguidi, responsabile della relazione esterna della Lega di Serie B. Parmigiano, insomma, ci è servito anche per chiudere un po' il cerchio attorno al stadio, argomento che la settimana scorsa è stato mai, più che mai al centro dell'attenzione, ma oggi il tema centrale, sapete, è quello dell'arrivo di Javier Ribalta, ne parleremo fra poco, ma insomma c'è un altro messaggio che arriva sul tema Gervinho. Gervinho, lo so io cosa dovrebbe fare, a casa o una vanga, un pezzo di terra, mi immagino che bello orticello ci potrebbe venire, in dialetto è la speranza dei malvestiti che faccia un buon inverno. Rino è al vetriolo con Gervinho. Dopo sentiremo la considerazione di Paolo Grossi proprio sul campionato e sul momento dell'attaccante ivoriano. Adesso invece quadro generale della situazione in casa Parma. Prima di parlare del nuovo responsabile della tecnica del Parma, il quadro della situazione in casa crociata di Marco Balestrazzi.
I cali di attenzione, i 59 gol presi, i soli 29 segnati, peggior attacco, le rimonte subite, più in generale le prestazioni ci dicono che il Parma merita la posizione in cui si trova. Di scelte da luglio ad oggi ne sono state azzeccate poche, e dopo l'ennesimo passo falso la sfiducia rischia di sommergere le ultime speranze di salvarsi. Non è giusto creare illusioni, premessa doverosa, i tifosi poi non hanno le fette di prosciutto davanti agli occhi, ma c'è anche un campionato da onorare, 8 giornate da giocare, nessuna sentenza scritta. Obiettivo minimo sarebbe fare più dei 34 punti che sono valsi la retrocessione nel 2008, ma c'è altro. Non tutto per ora è andato perduto, la vittoria del Sassuolo a Benevento, oltre ad alimentare il rammarico per le occasioni perse per strada, conferma la squadra di Inzaghi non è ancora salva. Certo, i crociati sono a meno 10, un'enormità. Il Toro, dal canto suo, ha poi 7 lunghezze di vantaggio sul Parma e il recupero con la Lazio, in piena corsa Champions però, da giocare a Roma. Non si sa quando, ennesima situazione che sta falsando il campionato. Dove cercare le ultime speranze? Ancora una volta dal passato, annata 2016-2017. Alla 30ª il Crotone aveva 17 punti, solo 4 vittorie all'attivo, meno 5 dall'Empoli, quart'ultimo. Con 5 successi, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 8, la squadra di Nicola si portò a quota 34, scavalcando di 2 lunghezze i toscani. Il Parma, visto fino ad oggi, potrebbe fare 17 punti in 8 partite? Difficile. Basterebbero? Non è dato saperlo, ma vale la pena provarci. A partire da Cagliari, dove chi perde è spacciato, o quasi.
Palla in tribuna. I'm waiting now, saving all my precious time, losing
light. I'm missing my same old us before we learned our truth too late. Resigned to fade, faded away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. Oh, tell me, can you turn around? But either way, hold me while you. I wish you cared a little more. I wish you told me this before. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? This is you, this is me, this is all we need. Is it true? My faith is shaken, but I still believe. This is you, this is me, this is all we need. So won't you stay and hold me while you wait? I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love, my love, my
e 28, sempre qui in diretta su Radio Parma. Se vi siete perse le considerazioni sul futuro del Parma, sulla prospettiva dello stadio di Alberto Munguiti, vi ricordo che potete risentire la nostra trasmissione sul podcast di Radio Parma, radioparma.it. Non c'è solo fra pochissimo la trasmissione che stiamo realizzando, ma chiaramente anche le scorse puntate, tutte quelle che sono le trasmissioni di punta di Radio Parma. La notizia del giorno, ve l'ho detto in apertura di trasmissione, è l'arrivo di Javier Ribalta, che sarà il nuovo, lo dico prima all'inglese ma poi più prosaicamente in italiano, Managing Director Sports del Parma Calcio, ovvero responsabile dell'area tecnica. Ribalta è nato a Barcellona il 14 settembre del 1980, ha iniziato in Italia, nel Torino, nelle file del Milan, ha poi ricoperto il ruolo di responsabile scouting nel Novara per 5 stagioni nella Juventus e poi è andato al Manchester United, infine direttore sportivo dello Zenit di San Pietroburgo, avventura in Russia che ha interrotto proprio per tornare al Parma. E per conoscere un po' da vicino, al di là del curriculum già importante, già prestigioso, con tanti club molto importanti del panorama italiano e internazionale, di Javier Ribalta, per conoscerlo da vicino ci aiuta Guido Vacciago, che è caporedattore di Tutto Sport. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi dell'ospitalità. Mi sembra che sia un bel colpo quello del Parma, perché certamente Ribalta è uno dei nomi più interessanti del panorama manageriale europeo, e parlo di panorama europeo, è per questo che secondo me è il colpo importante, perché stiamo parlando di un dirigente che ha un respiro internazionale, che poteva ambire allo stesso ruolo in club di livello top. Basti pensare che si era vociferato quando si parlava del futuro della Juventus, del direttore sportivo della Juventus, di un eventuale dopo Paratici, si era parlato anche del nome di Ribalta, non nel ruolo di direttore generale come quello che occupa in questo momento Paratici, però diciamo con una ristrutturazione del management, avere il ruolo di direttore sportivo. Quindi insomma stiamo parlando di un dirigente che, nonostante sia appena quarantenne, ha una reputazione molto alta anche nei top club. La sua specialità è quella di trovare talenti, lui è sempre stato alla Juventus nei 5 anni, ma così anche nel Manchester United, è stato il responsabile scouting. Solo nello Zenit ha iniziato a ricoprire un ruolo più manageriale.
Diciamo che quindi, insomma, quello che serve un po' anche al Parma, insomma, noi abbiamo bisogno di ristrutturare questo ruolo del settore tecnico, un uomo che può davvero consigliare a Kraus le scelte migliori, sia sul fronte dei giovani che sul fronte dei giocatori già con esperienza.
Sì, io credo che la crisi che ha portato il Covid in tutto il calcio europeo e che ha colpito indifferentemente club piccoli e club grandi, porterà tutte le squadre a fare grossissimi investimenti sullo scouting, perché diventerà molto complicato acquistare giocatori, quelli che in gergo si chiamano già fatti, cioè i giocatori che hanno già una esperienza in club di primo livello. E sarà sempre più importante riuscire ad arrivare sui grandi talenti prima degli altri, arrivare sui grandi talenti quando questi sono appena sbocciati e quindi costano ancora poco e guadagnano ancora poco. Questo sarà importante sia per le grandi squadre che non hanno più così tanti soldi da spendere, ma a maggior ragione sulle squadre medie come il Parma, che possono attraverso questo eventualmente finanziare una loro ascesa e una loro crescita, perché poi è il percorso, se vogliamo, che ha fatto l'Atalanta, che è un percorso che nasce proprio da una grande bravura nello scouting, una grande bravura nel poi allevare i giovani nel laboratorio di Zingonia, dal quale sono usciti un sacco di talenti che in questo momento fanno forte l'Atalanta, ma anche un sacco di giocatori che poi l'Atalanta ha venduto per avere una solidità economica che le ha consentito di diventare da squadra provinciale ormai a squadra di livello internazionale.
40 anni dicevi prima, ma è un uomo ribalta con una serie di contatti, una rete di contatti già estremamente importante. Se il Parma, come dicevi giustamente, vuole andare a cercare giocatori giovani di prestigio, di grande prospettiva, questo è fondamentale.
Ribalta parla, credo, 4 o 5 lingue, ha una facilità ad imparare le lingue che è impressionante, dicono i suoi colleghi, veramente in pochissimo tempo impara le lingue. A Parma non dovrà impararne una nuova perché l'italiano lo conosce già molto bene, però appunto proprio la sua carriera internazionale, uno che è stato alla Juventus, al Manchester United e allo Zenit, va da sé che un minimo di conoscenza del panorama internazionale, dei dirigenti internazionali ce l'abbia, e questo è importante perché poter avere un contatto diretto con i club spesso taglia fuori degli intermediari che di solito aumentano i costi di qualsiasi operazione e permette una maggiore indipendenza al club anche a livello strategico, no? Insomma, è ovvio che se tu hai il numero di telefono del direttore sportivo di qualsiasi club inglese, ma non solo hai il numero di telefono, ma lui sa anche chi sei tu e quindi ti risponde, questo poi a livello di mercato semplifica molto, no? Velocizza le operazioni. La rete di rapporti di Ribalta è una rete che non può essere considerata importante come quella di una Marotta o come quella di altri dirigenti di alto livello italiani, però è una rete che è molto importante e sarà destinata a crescere.
Ah, indubbiamente sì, nel mercato è fondamentale al telefono. Ultima cosa, ho letto ancora che insomma Ribalta sarebbe stato l'artefice dell'acquisto nella Juve di un giocatore come Morata, cioè di pedine che poi hanno avuto un peso importante, che hanno significato molto a livello di mercato, quindi lui ha agito anche in modo molto importante.
Su Morata ha certamente avuto una grande importanza perché aveva seguito da tempo il giocatore nel Real Castiglia, che era la seconda squadra del Real Madrid, e quindi aveva in qualche modo consigliato Marotta e Paratici di puntare su di lui, che aveva pochissime presenze nel Real Madrid, nella prima squadra del Real Madrid. E quello è stato sicuramente una grande intuizione. E poi ci sono state anche altre operazioni nelle quali la sua opera di scouting è servita alla Juventus per arrivare su giocatori importanti. È sempre difficile poi assegnare i meriti in una società complessa come la Juve, nella quale poi su un giocatore ci lavorano in tanti, perché ci sono gli scout che Ribalta coordinava, ma poi ci sono molti altri dirigenti che spesso vanno a vedere i giocatori, quindi poi non vorrei fare un torto a qualcuno nell'assegnare a Ribalta un colpo piuttosto che un altro, però è indubbio che alcuni grandi colpi della Juventus a livello di giovani, basti pensare a Pogba, basti pensare a Coman, insomma sono stati fatti in questi anni e negli anni in cui c'era Ribalta, certamente lo zampino lui ce l'ha messo, quindi è indubbiamente un dirigente che ha quel tipo di fiuto e quel tipo di abilità nell'andare a vedere il mercato prima che diventi il mercato da prima pagina, ma quello che poi diventerà di prima pagina successivamente.
C'è un messaggio che arriva da casa, SMS WhatsApp 333 920 0170, ed è Federico, ti fa questa domanda: il Parma riuscirà a risalire? Cioè, almeno questa l'interpretazione di questa domanda, Ribalta ha le carte in regola anche per fare un campionato complesso come quello che deve fare una squadra che vuole ritornare in Serie A dopo un anno di B?
Sicuramente, secondo me sicuramente, insomma, secondo me è una scelta fatta per è una scelta che viene fatta in prospettiva futura di crescita. Significa che la proprietà americana ha un'idea chiara, ha un'idea internazionale. E quindi questo secondo me deve far ben sperare i tifosi, nel senso che sono sempre si parla troppo spesso di progetto nel calcio e dietro questa parola a volte si nascondono delle idee confuse e si vende la parola come una specie di schermo che va a coprire i difetti, mentre quando invece della parola progetto si vede invece concretamente una serie di scelte coerenti, questo allora significa che è una strada intrapresa che poi può portare a dei risultati. Io prima vi ho citato l'Atalanta, che mi sembra l'esempio più virtuoso, no, di questi ultimi anni. Le dimensioni dell'Atalanta sono paragonabili a quelle del Parma, e l'Atalanta è partita con un progetto decennale, ma che andando avanti con scelte coerenti, con gli uomini giusti, ha portato l'Atalanta da essere, come ripeto, una squadra di provincia, a essere una squadra che gioca i quarti di finale di Champions League. Il Parma secondo me può aspirare a questo, non so se soltanto con Ribalta, serviranno investimenti, servirà fortuna, serviranno una serie di altre scelte, ma fino adesso la proprietà americana ha fatto delle scelte coerenti una con l'altra e quindi la direzione mi sembra quella giusta.
Grazie davvero Guido Vaciago di Tutto Sport, caporedattore di Tutto Sport, di essere stato con noi. Buon lavoro, grazie. Siamo alle 14:40, pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Ah, che mal di testa! e devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14:42, il dibattito su Gervinho, ne ho accennato a inizio trasmissione, è proseguito con altri messaggi che sono arrivati. Allora facciamo una cosa, sentiamo cosa ha detto sempre ieri a Basport Paolo Grossi sul campione ivoriano.
Credo neanche che siano state tanto i tatticismi di Pioli a fermarlo, quanto proprio il momento in cui si trova Gervinho. Gervinho è evidentemente demotivato da varie cose, diciamo che da due anni la società lo ha messo sul mercato, è un tiramolla, sembrava che andasse, poi che non doveva andare, prima in Arabia e poi all'Inter, e quindi sì, credo che l'incantesimo si sia un po' rotto, non ci sia più quel feeling tra lui e il club, direi prima ancora il club che non il tecnico, perché quando è arrivato da Versa in realtà Gervinho si è rimesso ad andare, perché già si era guastato qualcosa con Liverani già all'epoca di Crotone e così, quindi è proprio un giocatore che è a disagio, e nonostante questo con i numeri e la fisicità che aveva, almeno perché adesso ne esprime poca, la fisicità che aveva e la tecnica e velocità che ha, si spera sempre che possa essere quello che rispacca una partita, come ha fatto nelle prime due stagioni al Parma, lo ha fatto spesso, e soprattutto il primo anno, se siamo rimasti in Serie A dobbiamo dirgli un grosso grazie. E purtroppo, sai, sempre a rivangare il passato, a volte si sbaglia, e così come magari è da Versa, non ha calcolato bene gli effetti del tempo che passa su alcuni suoi giocatori, ecco, uno di questi sicuramente è Gervinho, per cui anche noi che dovendo cercare dei flebili motivi di speranza a cui aggrapparci per non dare già per spacciato il Parma con così largo anticipo, si pensava a lui come uno dei giocatori che sa far la differenza.
Gervinho è un giocatore che ha saputo fare la differenza, oggi meno, ma insomma questa è l'analisi di Paolo Grossi della Gazzetta di Parma ieri sera a Basport. Un messaggio: un giorno capirò come quest'anno Spezia e Benevento si siano salvate nonostante fossimo noi più forti di loro. Speriamo in queste 8 partite, ma la mia impressione, o meglio l'impressione di quasi tutti, è che i giocatori non ci credono, ci vorrebbe una bella squadra di psicologi per motivare i ragazzi. Questo messaggio ce lo scrive Federico. Andrea invece scrive: ciao a tutti, ma lo stadio lo fanno? No, perché ci sono voci che dicono che è una cosa inguardabile, non facciamo la fine di Roma Forza Parma. Andrea, allora, sul giudizio sullo stadio ognuno può avere il suo giudizio, ti invito a guardare i video, le immagini che abbiamo mostrato anche qui su 12 TV Parma, ma anche sul sito del Parma Calcio, ognuno ha la sua idea. È uno stadio, a mio parere, al di là della bellezza estetica, non voglio giudicarlo perché a me piace, ma questo non significa nulla, ma è uno stadio con una prospettiva concreta. Tra poco, tra 3-4 settimane ci sarà il progetto esecutivo, che è il progetto vero con cui si comincia a lavorare, e tra un anno il cantiere parte. A Roma stavano ancora decidendo, fino a quando non si è arenato il progetto, stavano ancora pensando come, dove e come collocarsi, in quale terreno. Qui il terreno c'è, la convenzione con il comune c'è, le autorizzazioni nasceranno quando ci sarà il progetto esecutivo, quindi decisamente situazione enormemente diversa da quella della Roma. Torniamo sul campo, Paolo Grossi ha analizzato Gervinho, sempre ieri a Basport, Mario Robusti ha parlato di un altro tema: sì Gervinho, sì l'attacco, ma qui il problema è la difesa. Il Parma ha subito 59 reti, una squadra che subisce così tanto non si salva mai, sentiamolo.
Io penso che Kraus non sia Paperon de Paperoni, non abbia soldi all'infinito, e alcuni giocatori probabilmente in questo momento stanno già pensando al fatto che la prossima stagione si devono trovare un'altra squadra, perché ci sono dei giocatori che hanno avuto un rendimento che è francamente contrario a qualsiasi tipo di rinnovo, perché facciamo anche i nomi se vogliamo.
Gervinho?
Conti. Non vado a guardare gli attaccanti perché non sono tecnicamente preparato come Paolo. Il Parma quest'anno però insomma non è stato in grado di costruire del gioco, per quanto ogni tanto qualcosina si sia visto, però dietro veramente non puoi prendere 59 gol.
Palla in tribuna.
59 gol, come dicevo, sono troppi per qualsiasi formazione. Allora, siamo quasi in chiusura, o meglio, mancano 15 minuti, quindi non siamo in chiusura, ma ci ritagliamo questo ultimo quarto d'ora parlando delle nostre dirette avversarie. Un po' di musica, poi vedremo com'è la situazione in casa Cagliari, il prossimo avversario del Parma, ma parleremo anche del Torino, perché insomma, anche se il Torino sta provando ad andare in fuga, è sempre lì invischiato nella lotta per non retrocedere. Musica. 14.50, sempre in diretta qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Come detto, andiamo a dare un'occhiata alle nostre dirette avversarie per questa lotta sempre più difficile, sempre più complessa per il Parma. Una situazione complessa che adesso stiamo valutando con Cagliari e Torino. Due formazioni, Cagliari e Torino, che arrivano da momenti diversi, perché il Cagliari, come noi, aveva un impegno davvero molto molto difficile con l'Inter, sapete com'è finita, anche se tra poco lo sentiremo. In casa sarda giudicano positivamente la prestazione con la formazione nerazzurra, ma è arrivata una sconfitta. Invece un risultato molto molto importante l'ha ottenuto il Torino, che ha battuto l'Udinese per 1-0 con un calcio di rigore del Gallo Belotti, una vittoria che insomma fa allungare il passo, ma per capire se a Torino insomma stanno tirando davvero un sospiro di sollievo oppure no, chiediamo maggiori lumi a Gianluca Sartori, direttore di toronews.it, che spesso qui a Radio Parma disturbiamo per capire com'è il quadro della situazione in casa granata. Buon pomeriggio Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio, eccomi qua. Ma è sicuramente stata una vittoria molto molto importante, anche se credo sia eccessivo parlare di sospiro di sollievo, visto che comunque mancano ancora diverse partite, anche se il Torino ha un match in più da giocare. Però da qui a dire che la situazione sia tranquilla ce ne passa, a mio avviso, perché comunque ci sono ancora tanti punti a disposizione ed è difficile pensare che il Torino non ne possa più perdere da qui a fine campionato. Detto questo, se uno analizza la situazione un po' con uno sguardo un po' allargato, si nota che comunque se si considera solo la classifica partendo dal girone di ritorno, dall'inizio del girone di ritorno, il Torino sarebbe dodicesimo, quindi sicuramente c'è una crescita in atto della squadra sotto tutti i punti di vista. Poi è chiaro che l'obiettivo salvezza non è un po' più vicino, ma ancora assolutamente non è stato conquistato.
Sto pensando al periodo terribile della emergenza Covid, con i Granata in quel punto davvero in zona retrocessione. Quello è stato forse il momento più difficile, più duro, perché davvero non si riusciva a vedere, immagino, una prospettiva.
Ma sì, sicuramente, perché quel focolaio lì aveva coinvolto tanti giocatori importanti, da Belotti a Singo, a Anculù, e tra l'altro proprio mentre quei giorni lì in cui il Toro era fermo, il Cagliari aveva iniziato a fare punti con Semplice, aveva fatto, se non sbaglio, due vittorie e un pareggio, quindi stare fermi e vedere gli altri fare punti non è stato sicuramente facile per il Torino. Però ecco, posteriori possiamo forse dire che non ci fosse stato quel focolaio lì, non si fosse fermata la squadra, magari oggi qualche punto in più ce l'avrebbe in classifica, perché penso soprattutto alla partita di Crotone, dove il Torino è andato comunque senza tanti giocatori, praticamente quegli 8 lì erano ancora indisponibili e comunque con pochi allenamenti nelle gambe. Ecco, in condizioni normali io non so se il Torino quella partita l'avrebbe persa, ecco.
Roma la prossima avversaria, poi c'è il recupero, c'è mercoledì, c'è il Bologna, poi dopo Napoli e la sfida diretta con il Parma. Immagino che si facciano, ma che non si dicano le scalette, diciamo così, i programmi dei punti.
Ma è chiaro che le fanno tutti nell'ambiente, ovviamente non la squadra, perché la squadra deve puntare a fare una partita alla volta, però è chiaro che nell'ambiente si fanno come. Io credo che già comunque nel prossimo fine settimana sia già un crocevia importante, perché se il Torino riuscisse secondo me a mantenere il più 5 sarebbe già un passo avanti importante, perché da una parte c'è lo scontro diretto Cagliari-Parma e dall'altra il Torino ha una partita difficile contro la Roma. Ecco, se i Granata riuscissero a limitare i danni, a non vedere assottigliato il vantaggio, sarebbe già un passo molto importante. Poi, come si sa, a fine campionato la differenza la fanno anche le motivazioni delle squadre che si incontrano, quindi bisognerà vedere nel caso del Torino ad esempio se Spezia e Benevento saranno già salve quando il Torino le incontrerà, cioè nelle ultime due giornate di campionato. quindi ecco, tante variabili da vedere. Bisognerà anche vedere quando sarà disputata Lazio-Torino, e anche se sarà disputata, perché adesso, per adesso non c'è ancora l'ufficialità che si giochi, anche se sembra difficile, ecco, che il collegio del CONI possa ribaltare la sentenza della Corte d'Appello, considerato anche il precedente Juventus-Napoli.
Ah, indubbiamente sì. Insomma, un campionato che avrà le prospettive, ma che sarà molto interessante già con i risultati di domenica. Grazie davvero a Gianluca Sartori, direttore di toronews.it, di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, buona continuazione, a presto, ciao.
Un messaggio di Roberto prima di andare in pubblicità: il Torino si salva, l'unica squadra che può entrare è il Benevento, anche perché ha lo scontro diretto con il Cagliari. Se noi non vinciamo a Cagliari, però siamo giù. Roberto, sul finale del tuo messaggio siamo tutti pienamente d'accordo. Pubblicità.
Palla in tribuna.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
Siamo in ritardissimo, dobbiamo un po' accennare al momento del Cagliari. Avremo modo nelle prossime puntate di questa settimana di conoscere più da vicino il prossimo avversario del Parma, ma comunque fotografiamo la situazione in casa sarda con il servizio di Videolina, emittente principale proprio della Sardegna, che ci fa sentire anche qualche parola di Semplici. Sentiamo.
Ma fa male, perché la squadra ha dato la risposta che cercavo come prestazione, come intensità, come voglia di portare via un risultato importante contro una grande squadra come l'Inter. Ci siamo andati vicini.
Ma vicini, per dirla alla De Gregori, non è ancora abbastanza, anzi non basta proprio. A San Siro, contro la capolista Inter, il Cagliari se la gioca con carattere e attenzione, arroccato a protezione dell'esordiente vicario. Tiene botta per 77 minuti, nei quali limita Lukaku ben arginato da Goodin e Carboni. Poi però arriva il KO, da quinto a quinto, da Hakimi a Darmian, e la frittata è fatta. Rabbiosa ma sterile la reazione finale, che lascia altro rammarico.
In certi momenti bisognava avere un po' di coraggio in più, perché quando abbiamo giocato la palla abbiamo dimostrato di saperla gestire e rendersi anche pericolosi. Con continuità l'abbiamo fatto solo dopo aver preso il gol, invece secondo me anche nel primo tempo potevamo osare qualcosa di più.
Nel giorno del 51esimo anniversario dello scudetto c'è poco da festeggiare. La quarta sconfitta di fila alla 18esima stagionale suona come una condanna per il Cagliari. La sfida di sabato col Parma è uno scontro tra disperate o un anticipo della prossima cadetteria, ma Semplici non vuole arrendersi.
Ora sono concentratissimo su quello che è stata la mia prestazione e ho avuto la risposta che volevo e che avevo chiesto. Credo solo attraverso questo tipo di prestazioni possiamo pensare di arrivare alla salvezza, e credo se le facciamo possiamo sperare ancora, nonostante tutto, perché dipende tutto da noi, di arrivare al nostro obiettivo.
Il Cagliari ci spera ancora, il suo tecnico Semplici ci spera ancora. Un messaggio in chiusura dice invece Giuseppe: non siamo retrocessi domenica scorsa, noi siamo retrocessi domenica scorsa al primo tempo. Non è così, io ci voglio ancora credere. Domenica abbiamo un'altra chance, o meglio, scusate, sabato sera alle 20.45 abbiamo un'ulteriore chance. Anzi, vi ricordo in chiusura che saremo in diretta con Calcio e Calcio diretta live proprio sabato sera per seguire la sfida tra Cagliari e Parma. Inizieremo attorno alle 20.30. Palla in tribuna invece torna domani qui su Radio Parma, come sempre, alle ore 14. Grazie a Simonetta Collini, ciao e buon pomeriggio.